Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.
James Bond.
Ed eccoci qua, buonasera a tutti, salutiamo i nostri ospiti Marco Taddia e Leo Sorge. Marco Taddia lo conoscete, lui è esperto di fantascienza, ha lavorato più volte sia in Cina che in Giappone, dal cui poi è fuggito sotto il Covid, e se siete interessati andate sul suo canale per vedere le vicissitudini della strada più lunga per tornare al Giappone, non via acqua. Leo Sorge è giornalista, tecnologo, pubblicista, ha scritto una quantità di libri senza fine, sia sulla tecnologia che di scienza e fantascienza, anche lì la lista è lunga, ma avremo modo di parlarne. Soprattutto si interessa di tecnologia, futuro, rapporto con i computer. Io l'ho conosciuto da bambino, nel senso che leggevo sul microcomputer, io bambino, lui non era più bambino da tempo, e poi ci siamo ritrovati tanti anni dopo.
Ma insomma, coetanei.
Quando la differenza d'età poi non fa più differenza. Salutiamo Sean, Giugiu Giarle, Fabrizio Leporini, che già si sono collegati con noi. Quindi oggi le professioni dello spazio, vediamo un po' se riesco a mettere il logo. Non c'è Omar perché è in altre faccende affaccendato, però
lo sostituisco indegnamente io, quindi
indegnamente starà ai nostri ascoltatori decidere, anzi votate se la sostituzione è degna o indegna. Vediamo un po' se riesco a fare questa cosa. Eccolo qua, è con noi accanto. Quindi l'idea è di parlare di professioni dello spazio. Come al solito, cioè, il tema è vastissimo, anche perché il fil rouge di queste nostre ciao Corrado, benvenuto anche a te. Il fil rouge di queste nostre chiacchierate è sempre a cavallo tra scienza e fantascienza. Quindi qui abbiamo la Stazione Spaziale Internazionale. E poi questa è la raffineria che la Nostromo di Alien si portava appresso nel suo ill-fated, sfortunato viaggio, anche se poi non ho mai capito, questi avevano un volo più veloce della luce, perché sennò tra i sistemi stellari non andavano, però era più veloce della luce ma lento, perché comunque devi andare in ibernazione, e comunque ti porti appresso la raffineria dietro, che nel frattempo raffina le cose, come Alien. Non è che ci avesse senso, anche se poi non era quello il problema. Il problema è che sono scesi sul pianeta. Va bene, partiamo forse dal bilancio spaziale, o vogliamo partire dalla parte lavorativa? Sorge.
No, vabbè, ne abbiamo parlato prima. Io cerco di condividere queste ultime notizie che ho trovato. E, perché, diciamo, tutti più o meno conosciamo.
Circa, allora, eccolo qua, ad stream.
Vedete?
Vediamo.
Allora, adesso questa slide poi verrà un attimo resa più visibile, era solo per dire che da poco è datato 25 giugno, il quarto rapporto ASI, quello del 2020, nel quale ci raccontano cose mirabolanti di cosa stiamo facendo con le varie nostre aziende, start-up, imprese, eccetera. Se qualcuno è interessato, in basso a sinistra c'è il nome del
file. Mi saluta Flora a tutti, eh? Ciao Flora.
Ciao Flora. Però a noi interessano in realtà le attività attuali, quindi cosa si sta facendo. E ovviamente in un rapporto dell'ASI non troviamo delle informazioni straordinariamente innovative, quindi più o meno tutte cose che abbiamo già visto. A noi interessa, perché ne parliamo più avanti, interessano la ricerca dei triti spaziali, e in parte, anche se non ne parliamo, ci interessa l'uso di sistemi di manifattura additiva, volgarmente noti come stampa 3D. È un po' più nascosto sulla colonna di destra, nella seconda voce, tutto ciò che è informatica in quanto tale, e lì è stata inserita l'intelligenza artificiale come un servizio più o meno a ricasco dei big data, cosa che per ora è vera, però è vera in una parte dell'attività più aziendale, penso che non per altri servizi. Quello che importa è che all'interno di questo, ho cercato di definire la situazione, all'interno di questo rapporto Carlo Ferro, che è il presidente dell'Italian Trade Agency, nel quarto rapporto, scrivo correttamente in fondo, sempre a quattro, accende il reattore, dottor signor Hauser, dice che siamo ben piazzati in Europa e nel mondo. Però questa è l'industria aerospaziale, e questo è il giocarello che non si capisce, non è solo spazio. Quindi, diciamo, a seconda di come la vogliamo valutare, abbiamo 13 o 18 miliardi di fatturato, insomma, cifre non straordinarie, ma non nulle nell'intera parte aerospaziale. Ci sono chiaramente, come sempre, grandi speranze di aumentare questo fatturato. È stato da pochissimo annunciato un fondo serio, dico io perché conosco le persone, un fondo che non mi parlano, per cui diciamo io li conoscevo prima, adesso diciamo sono diventati molto bravi, e però sono bravi, a parte tutto Dettori è bravissimo, e ha trovato un fondo che punta ad avere 80 milioni di euro per finanziare, adesso per ora ne ha 58, per investire su startup, quindi diciamo tutto un settore del quale si potrebbe parlare, però loro investiranno su startup vere, non in quello che in Italia si chiama startup, in realtà erano degli spin-off da universitari, poi hanno cambiato semplicemente dalla legge, dal nome, dal titolo e dal testo, una cosa con l'altra, e quindi diciamo c'è un po' di confusione nel settore. E c'è da chiedersi adesso quanto si stia effettivamente aprendo il mercato. In questo mese, in questi 30 giorni, abbiamo avuto il lancio di ben 3 missioni spaziali verso Marte. Una, l'ultima, quella degli Stati Uniti, poi subito prima c'era stata quella di Cina, e subito ancora prima quella degli Emirati Arabi, che mandano un orbiter intorno a Marte.
Fra l'altro è un lanciatore giapponese, fra l'altro.
Sì, sì,
sì, sì. E quindi diciamo sentire anche Emirati Arabi Uniti, cioè, se non è un'apertura questa, senza contare che la Cina proprio lo dichiara come obiettivo per il 2049. Io sono uno di quelli che pensa che tutto ciò che va oltre i prossimi 3 anni è fuffa, però è chiaro che tu comunque devi programmare, e programmare fino al 2049, chiaramente non vedremo nulla di queste cose nel tempo, però le vedremo sviluppare, nascere nuove, andare meglio del previsto, eccetera. Fatto sta che la Cina prevedeva, perché è un progetto chiaramente pre-Covid, prevedeva di investire quantità spaventose di denaro proprio perché vogliono, oltre alla missione che hanno fatto sul lato nascosto della Luna, cioè stanno facendo molto, e vogliono mandare anche l'uomo, proprio perché anche loro lo vedono come, la vogliamo chiamare anche come propaganda politica, comunque è per raggiungere,
è comunque una corsa allo spazio, è una corsa allo spazio stemperata, ma
cioè, è diverso da quella degli anni 60. Poi qualcuno facesse i conti raccontandomi, ma l'Italia effettivamente con questi mirabolanti quarti e settimi posti europei e mondiali, che parte ha del business mondiale spaziale oggi? Il 2%, l'1%, lo 0,5%, perché non credo che sia più del 2%.
Beh, dipende come conti, i conti, nel senso che
sì,
la quarta potenza più o meno torna, nel senso che dopo, cioè, quarta forse magari no, perché dopo, cioè, abbiamo sicuramente Stati Uniti, Cina,
no, europea, quarta europea,
europea sì, l'unica. Sì, è credibile, dopo Germania, Francia e poi non so se la
Inghilterra,
sì,
direi
la Gran Bretagna, che però non fa volo umano, eh. E, tra l'altro, in passato salutiamo anche S. Wilson che ci ha salutato qualche minuto fa, quindi più o meno ci siamo. Tra l'altro l'Italia è stata la prima potenza dopo la prima nazione dopo Unione Sovietica e Stati Uniti a lanciare un razzo dalla base di Malindi, quindi insomma
sì, ma tu puoi anche essere terzo, ma se i primi due fanno il 99%, tu hai l'1%, quindi credo che l'informatica sia se stesse fino a qualche tempo fa al 2%, quando ero piccolo io era il 6% mondiale in Italia, e quindi immagino che nello spazio ne abbiamo di meno.
Ma non, questo, il numero esatto non te lo so smentire, però quello che ti posso dire è che l'Italia, appunto l'industria spaziale, le grandi imprese, Thales, Alenia Space, Leonardo e così via, nell'aerospazio e ovviamente anche debordando nel militare, hanno una grossa fetta, e molti dei moduli della Stazione Spaziale Internazionale sono stati fatti dall'Italia. Tra l'altro è stato fatto un accordo furbissimo, per cui il governo italiano pagava i moduli, che più o meno sono $1 miliardi l'uno, quindi comunque i soldi andavano alla grande e poi a ricascata alle piccole e medie imprese, però la NASA ci pagava in tempo astronauta, quindi l'Italia è l'unica nazione che c'ha un accordo bilaterale con gli Stati Uniti, per cui gli astronauti italiani possono volare sia come astronauti ESA, sia come astronauti USA in quota, quindi negli Stati Uniti. Questa è stata una furbata incredibile, perché tanto tu i soldi li devi comunque dare, li devi comunque spendere, meglio quello che mine antiuomo, i sistemi di F-35, e una volta che l'hai spese ti fai comunque le competenze e le riprendi come ritorno d'immagine. Sì, salutiamo anche Alessandro Bitetto, sì, abbiamo anticipato a giovedì, per questa volta forse, poi vediamo dopo come vanno le cose. Purtroppo in realtà YouTube vorrebbe cadenza regolare, ma non si può far tutto. Quindi insomma, secondo me l'Italia ha un posto importante, sia nel volo umano che nel volo unmanned. Anche l'ottica, ci sono ottime ditte. Lei non è convinto?
No, io mi piacciono ogni tanto i numeretti, però i numeretti per queste cose sono complicatissimi da avere, probabilmente è più facile fare un elenco, avere i numeri dell'aerospaziale complessivo piuttosto che dello spaziale solo.
È chiaro che di fronte a Germania e Francia loro sono, però una quantità di finanziamenti all'ESA poi ritornano anche quelli, insomma non...
Sai, quarti in Europa quello è, però è aerospaziale. Io posso pensare che per quanto riguarda lo spaziale solo, per esempio, in Europa siamo terzi. Posso pensare, però lo
sì,
penso io.
Sì, quello è plausibile, perché comunque la Gran Bretagna fa più la parte appunto aeronautica e meno quella spaziale. Hanno scelto da tempo di non perseguire il ruolo umano, e poi non conta neanche più come Europa, quindi, cioè forse come Europa, ma non come Unione Europea. Quindi,
sì, sì, vabbè, nel senso, ovviamente. Io penso proprio anche in Europa e non in Europa, cioè, anche non solo in Unione Europea di adesso, che non ha la Gran Bretagna, però diciamo. Quindi il discorso di base è, comunque sia, c'è una grandissima ripresa, un grandissimo fermento e tanti soldi e tante idee, anche perché poi c'è tutta la parte commerciale. No, io non pensavo di fare, faccio subito la seconda parte.
No, dopo.
Faccio dopo.
Sapevo cosa avessi messo.
Mi sono preparato.
Bravo. Sapevi che oggi interrogavo e quindi...
Sì, signor maestro.
No, io l'unica cosa però per dopo avevo messo delle previsioni, mi sembra, di ripresa delle varie attività nel post-Covid, dove l'aerospazio era l'ultima degli ultimi, ma magari la vediamo più avanti, quindi...
No, puoi anche dirlo adesso, tanto voglio dire, non nominate questo famoso virus che pare che l'altra cosa che l'algoritmo di YouTube non voglia,
esatto,
è che quindi questo virus, siccome poi non è un'intelligenza artificiale, non è un big data, lui fa il pattern uguale, then censura, come alcuni di voi sapranno se avete seguito le prime, no, a noi grazie al cielo siamo troppo piccoli e insignificanti per essere censurati, però a questo canale di scacchi che citava questo famigerato virus è stato censurato in una sua live, appunto, e non si è capito perché, peraltro, e l'unica ipotesi semi-plausibile è stata che, appunto, onde rimuovere le fake news, poi l'algoritmo effettivamente non sia proprio senziente e quindi...
Ma però, sì, appunto... lo devono rivedere le persone alla fine, il video, perché se no... Però c'è da dire che se non lo nominiamo è meglio, ecco, infatti mi sono già sbagliato subito di partenza, ma va bene.
Ah, io pure quando avevo detto questa cosa, mi raccomando non dite, e poi ho fatto il nome istantaneamente. Però è chiaro, infatti, allora saltiamo proprio in fondo, che poi quello che dicevi tu, in realtà mentre facevamo i compiti per questa cosa qua, è venuto fuori che una delle industrie che aveva più spinto e aveva mandato questo modulo gonfiabile, la Big Aerospace, quindi un modulo gonfiabile attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale, questa è la parte, se volete, la prua della Stazione Spaziale, qui un tempo attraccavano gli shuttle, questa è la cupola da cui fanno molte le fotografie più belle, e qui c'è uno dei moduli di laboratori statunitensi, noi coi russi stiamo dietro verso la poppa, e vedete anche un pezzo dei pannelli solari. La cosa bellissima di questi moduli, che comunque saranno utilizzati, sono che sono gonfiabili, quindi tu lanci un oggetto sgonfio e poi quando stai lì questo oggetto si gonfia e c'è molto più volume abitabile. È un materiale speciale, vediamo se c'è una, ecco qui zoomato, è un materiale speciale che in qualche maniera ti previene dall'urto da micrometeoriti, tanto se buca questo buca anche l'alluminio, ha tutta una struttura in Kevlar appunto per evitare problemi del genere. E funziona bene, e però appunto questa, la Bigelow, il 23 marzo ha chiuso battenti proprio per via di questo virus. E questo è stato un po' un colpo, quindi tutto sommato torna un po' a quello che stavi per dire tu, Marco.
Sì, nel senso, adesso ho recuperato l'articolo, è praticamente una ricerca dell'Oxford Economics che praticamente mette su una barra come si riprenderanno le varie aziende, cioè i vari settori più dopo questo virus, e praticamente l'aerospazio è l'ultimo degli ultimi, cioè nel quadrante in basso dove ci sarà la ripresa più lenta, ma ovviamente nell'aerospazio non c'è solo la parte spaziale, ma
c'è l'aeroplano che è un disastro,
c'è anche quella degli aerei, quindi la movimentazione aerea nel mondo, che attualmente ha una delle crisi. Credo che, non so se si riprenderanno, anche perché ne stavo discutendo con alcuni amici, adesso ci sono un casino di compagnie che cambieranno gli aerei e andranno semplicemente a prendere gli aerei che avevano ordinato o messo in disuso seminuovi, compagnie che falliranno nei prossimi anni perché non potranno fare i voli o prendere gli introiti che avevano ipotizzato a causa del virus.
Beh, il 747 credo che hanno prodotto l'ultimo, quasi l'ultimo, e verrà ritirato. La British Airways lo sta ritirando.
L'ultimo della Qantas è andato al deposito.
Ha fatto il canguro e poi atterrato.
Sì, quindi sì, diciamo che tutti...
Non vorrei creare una distorsione, non vorrei che gli americani poi ci cannassero tutti, ma qualcuno sa niente degli F-35?
Beh, quelli però hanno una sola persona, quindi non c'è pericolo di
contagio. Sì, allora, no, io dicevo per quanto riguarda il fatto dei finanziamenti, degli acquisti.
Io so che quelli turchi li prenderanno gli Stati Uniti. Questo l'ho letto, quindi gli F-35 russi che dovevano andare in Turchia verranno presi in carico dagli americani. Però sinceramente sugli altri in progettazione non li so. Avevo visto che la Lenia, quindi la Leonardo, perché oramai è tutto nel gruppo Leonardo, aveva un nuovo aereo da caccia, ho visto o da ricognizione, non lo so, stavo guardando l'altro giorno. Però non ho capito con che
effetto. Comunque il militare non mi aspetto che ci abbia problemi, anzi, di questi tempi c'era un buco. Il problema sono i trasporti civili. Anche la 380, che era quell'aereo a due piani bellissimo, quello pure viene ritirato perché ovviamente, lì stai largo, sì, però invece di 600 persone ne puoi mettere 300. Anche quello si basa, è un oggetto splendido. Vederlo accanto, io ci ho volato una volta sola.
No, vederlo accanto. Una?
Sì, andando in Sudafrica, perché poi all'Italia c'è 777, che sono anche quelli, sono bellissimi, e sono il giusto compromesso di questi tempi, perché il 747 appunto era più grande, e il 777 è al limite appunto di una gestione post-virus, in cui poi gli aerei non è detto che siano poi così pieni o che cosa...
Secondo me il Dreamliner, cioè il 787, è quello che si mette meglio nell'insieme. Però la 380 io te lo posso dire, cioè io ci ho viaggiato benissimo sia su quello della Air France che su quello della Etihad quando li ho presi, tutti, cioè ci ho volato 3-4 volte nell'ultimo anno e mezzo, quindi non li ho presi prima, però posso dire che erano veramente degli aerei super gli A380.
Il 787 c'ha di bello che essendo in fibra di carbonio vola una quota, cioè una pressurizzazione più alta, cioè una quota più bassa, e quindi dà meno fastidio alla gente e all'equipaggio. E poi in maniera molto previdente tutti i bagni vengono automaticamente disinfettati con luce ultravioletta ogni volta che c'è lo scambio tra una persona e l'altra, quindi da quel punto di vista c'era tutta una serie di soluzioni ottimali. Però resta il fatto che l'aeronautica civile soprattutto servono aiuti di Stato, ma quello è chiaro, ci saranno aiuti.
Ma torniamo nello spazio.
Nello
spazio, la tua fase favorita, nello spazio non ci vivo, ci lavoro soltanto.
Questo è il capitano Kirk in Star Trek 4. Dice, ma tu vieni dallo spazio? No, io non ci vengo, ci lavoro solamente, giustamente. Quindi in realtà, ritornando nello spazio, le professioni spaziali ovviamente non ci sono solo quelle fantascientifiche, poco realistiche, cioè il capitano Kirk, il Galactica, la guerra spaziale e così via. Marco, tu avevi citato alcuni di questi che poi più volte ritornano.
Allora,
no?
Io ne vorrei citare uno su tutti che è uscito da poco. No, vabbè, no, partiamo con calma.
Comincia dai classici.
Partiamo con quello che secondo me è Planete, se lo state vedendo adesso, è un anime secondo me bellissimo che fa vedere la colonizzazione dello spazio prossimo, cioè quello vicino alla Terra alla fine, dove sta la stazione spaziale, dall'uomo, e quindi fa vedere uno dei, sicuramente del futuro delle missioni spaziali sarà recuperare i detriti, perché intanto ci sono tanti metalli nobili sopra da recuperare, fanno problemi, perché è un problema avere così tanti detriti attorno alla Terra, rischi di andare a collidere un razzo che sta partendo con questi detriti ed è un po' un problema, quindi...
Sì, c'è la sindrome di Kessler, che appunto è una reazione a catena che poi va a distruggere sempre più detriti, a produrre sempre di più, a tal punto poi da rendere impossibile il volo spaziale. Questo è STS-7.
Ah, ok. Ah, uno dei primi shuttle, questo qua.
Uno dei primi shuttle, cioè il settimo volo dello shuttle. Questa è la finestra che è stata colpita da un oggetto che era praticamente una scaglia di vernice, quindi pochi milligrammi. E ovviamente, dato che le velocità orbitali sono dell'ordine di 7 km al secondo in orbita bassa, quando tu collidi col detrito più o meno, se è frontale, 14, ma insomma siamo sempre sulla decina di chilometri al secondo, quindi attraversi Roma in 3 secondi da parte a parte. L'energia cinetica è immensa, quindi anche oggetti molto piccoli possono creare, questo non è stato un danno pericoloso, però possono creare questo tipo di danni. E appunto in Planetes, dov'era? Eccolo qua, si andava a recuperare i detriti dispersi sia in orbita bassa, questo è più o meno un disegno fatto in scala, anzi è fatto in scala.
Sì, è fatto in scala.
La Terra ha 12.000 km di diametro, quindi a 36.000 km abbiamo i satelliti in orbita geostazionaria, quindi la cui velocità orbitale è pari a quella della rotazione terrestre, quindi sono fermi, quindi ci sono tutte le televisioni satellitari per telecomunicazioni, un'idea di Arthur Clarke, peraltro, nel 48, se non ricordo male, e poi tutti quelli in orbita più alta. Però il grosso sono appunto in orbita bassa, sono vecchi secondi stadi, satelliti, frammenti, pezzi, collisioni, ogni tanto le stesse nazioni si tirano missili ai propri satelliti per dire alle altre guardate che siamo in grado di fare queste simpatiche cose, quindi alla fine il numero di detriti nello spazio, non c'ho il grafico, vabbè, comunque è andato aumentando drasticamente, ancora non è un problema, ma un futuro alla Planetes è più che plausibile.
Sì. Dove praticamente, fra l'altro non mi sembra neanche che fossero ingegneri o chissà cosa, erano proprio dei lavoratori spaziali, degli spazzini spaziali, che col fatto che i viaggi spaziali costavano relativamente poco potevano vivere direttamente su quelle stazioni spaziali e fare il riciclaggio come lavoro, cioè fare del riciclaggio il loro lavoro.
Sì, sì, perché il problema, diciamo, della rimozione del detrito è che o vai a prenderli come erano, cioè devi quindi fare una missione specifica per andare ad avere la stessa orbita, la stessa velocità, la stessa direzione e recuperare il pezzo che vuoi rimuovere dall'orbita, però vuol dire spendere milioni e milioni di dollari per una cosa del genere. Ci sono vari sistemi allo studio di spazzini spaziali, appunto senza mandare la gente, con le reti eccetera, ma soprattutto per prendere grossi detriti. Per esempio l'ESA c'ha Envisat, che è un grosso satellite che è come se si fosse rotto in corsia di sorpasso sulla strada del Sole, perché è veramente in mezzo all'orbita bassa, in un punto pericolosissimo, e quindi se malauguratamente dovesse scontrarsi contro qualche detrito e produrre ancora altri, poi sarebbe l'ESA a essere responsabile. Quindi è allo studio, sono allo studio vari profili di missione per andare a rimuovere questi detriti.
Fra l'altro, se non mi sbaglio, a proposito dei detriti, apro una parentesi semi-militare sulla Cina. Mi sembra che la Cina abbia usato un suo satellite per colpire un altro satellite. Quindi anche quello è un doppio problema, diciamo.
Sì, dunque la Cina, sbaglio sempre, scusate. La Cina, no, allora Cina, India, Stati Uniti e Russia hanno usato, hanno distrutto un loro satellite da terra. Tra l'altro gli Stati Uniti sono gli unici che hanno distrutto un satellite da un aereo, cioè un F-14 o un F-18 ha sparato un missile a un satellite e l'ha tirato giù così. Però in molti casi erano in orbite basse e quindi poi i frammenti rientravano per attrito con l'atmosfera. In orbite più alte poi questi rimangono. Quello a cui ti riferisci forse tu è stata una cosa che è successa qualche settimana fa della Russia, che a parte spiava i satelliti statunitensi un po' tipo i sottomarini all'Ottobre Rosso, se li portava vicino, ma poi ha usato un suo satellite per colpire un altro satellite. E quello, se è vero, se è verificato, se è tutta una serie di cose, viola i vari trattati spaziali, per cui tu non puoi utilizzare armi nello spazio, perché appunto altrimenti ci sarebbe avuta la proliferazione delle armi convenzionali e soprattutto nucleari, che poi erano quelle che stavano nel 2001, no? Se uno si ricorda il film, all'inizio si vedevano queste piattaforme, in realtà nel libro era chiaro che erano armi nucleari in orbita. A quel punto tu puoi colpire il tuo nemico in 10 minuti e quindi non c'è più la tenuta deterrenza.
Ma lo ha colpito perché portava un'arma a bordo o proprio lui
ha... No, gli ha sparato, se non devo, c'è Scott Manley che l'ha descritta bene, comunque gli ha lanciato, da come ho capito io, gli ha lanciato un qualcosa contro quest'altro satellite, quindi anche lì non è un'arma, è borderline arma, insomma c'è stata una protesta da parte degli Stati Uniti, un po' alla Space Force, voglio dire, tutto sommato questo ricorda molto la Space Force di che sta su Netflix, lì ovviamente era molto sui generi, anzi molto sopra le righe, di scientifico c'era poco niente, però è chiaro che in questo momento in cui le superpotenze non vanno proprio d'accordissimo, una parte della loro competizione poi si traduce anche nello spazio. C'è da dire che lo spazio è sempre stato invece terreno sì di corsa allo spazio, ma di collaborazione. Nel 72 c'è stata o 75 credo la Apollo Soyuz, quindi l'attracco tra l'Apollo e la Soyuz, quindi avevano sviluppato questo sistema di attracco per consentire il trasbordo di astronauti sia per la collaborazione spaziale, ma soprattutto in caso di recuperare un'eventuale capsula che fosse in difficoltà.
Sì, è stato nel 75, pensavo fosse stato prima, invece è stato nel 75.
75 la Apollo Soyuz, sì. Quindi piena guerra fredda, però è anche vero che, e qui poi ritorniamo alle professioni, corsa allo spazio, cioè il motivo politico, e ritorniamo anche a quello che dicevi tu della Cina nel 49, dà una spinta alla colonizzazione dello spazio. Purtroppo al momento non c'è un motivo scientifico, cioè scientifico sì, un motivo economico per cui convenga andare sulla Luna. L'economia spaziale si ferma ai satelliti in orbita geostazionaria, oltre diventa ricerca scientifica che è bellissima, è fondamentale, però poi quando devi andare a convincere il governo di turno lì è un po' più complicato.
Però con la Cina, se è il governo che la vuole fare, non è che devi convincerlo, cioè i soldi ce li mette loro.
Ma la vuole fare, noi anche abbiamo vari satelliti con i cinesi per lo studio di correlazione tra eventi sismici e intrappolamento di particelle nelle fasce di Van Allen, quindi spesso sembra che ci sia un precursore sismico legato a un aumento di particelle intrappolate nelle fasce di radiazione. Però lì è il governo che dice: a me questa cosa interessa per motivi o geopolitici o perché voglio mettere a punto tutta una serie di tecnologie enabling, perché poi mi possono dare, come le avete chiamate, alla Space Dominatrix. La Cina, le due slide, come l'avevi chiamata? Comunque, vuole dominare lo spazio per il 2049. E però appunto è è legato a motivi geopolitici, cioè io non ci sto guadagnando, ci sto diventando dei soldi, o comunque li recupererò nell'indotto delle industrie, nel sviluppo tecnologico, ma non lo vedo direttamente.
No, però la Cina, c'è da dire che sta facendo quel percorso di sviluppo che hanno fatto gli Stati Uniti negli anni 60, cioè se tu vedevi, o meglio, li avrei visto di sicuro, quindi, che nei primi anni di questo decennio hanno lanciato a fatica delle sonde utilizzando dei lanciatori russi o altre cose, adesso sono arrivati alla seconda generazione di razzi lunga marcia, stanno mettendo in piedi la loro stazione spaziale, credo anche in collaborazione con la ESA, fra l'altro.
Nel senso che lì il problema è complesso. Loro i lanciatori russi non l'hanno mai usati, sono andati a scuola dei russi e hanno un design molto simile, hanno fatto tutto in casa, però quello che dici tu è corretto, cioè negli ultimi 10-15 anni, volendo essere buoni 20, hanno avuto una crescita che non si può chiamare esponenziale, perché è sbagliato chiamare qualunque crescita non di virus esponenziale, però una crescita molto rapida di sviluppo spaziale. Le loro stazioni spaziali ricordano molto le vecchie Salyut, ossia il modulo centrale poi di quella che è stata la Mir, la stazione spaziale internazionale, e però hanno avuto una vita abbastanza breve e adesso ne vorrebbero fare un'altra, ma insomma è tutto molto discutibile. Però e sulla collaborazione si sta cercando di fare una collaborazione tra, come dici tu, ESA e forse al limite anche Stati Uniti e Cina. Ci deve essere un modulo italiano sulla stazione spaziale cinese, non è chiaro se ci si farà o no. Però il problema lì è l'ITAR, cioè il fatto che loro, i Stati Uniti per primi e l'Europa per seconda, tutta una serie di chip, di tecnologia, di soprattutto i chip in realtà, non vogliono assolutamente che cadano nelle mani dei cinesi. Quindi tu non li puoi, anche gli alimentatori, certi alimentatori non li puoi utilizzare e non possono essere utilizzati neanche i satelliti tuoi che porti in Cina per lanciarli con la Cina, anche con l'India. Agile, che era un satellite bellissimo fatto in Italia, per lo studio di raggi gamma, soprattutto galattici e extragalattici, ma anche terrestri, dovette cambiare le chip perché gli Stati Uniti non gli diedero il permesso per lanciare con un lanciatore indiano, cioè quello doveva solo andare il satellite chiuso con la con il anche le guardie, se vogliamo, e lanciare dalla Cina. Poi in realtà venne fuori con WikiLeaks che è uno dei motivi per cui ovviamente questi non volevano è che non volevano che poi l'India si rivelasse un partner competitivo rispetto ai lanciatori statunitensi. Però,
ma comunque la domanda sui lavori, allora, noi abbiamo parlato del riciclaggio per ora, che altri lavori ci sono nello spazio?
Che altri lavori ci sono? Tu citavi anche Uchi Kyodai, no?
Vediamo sì, un po' beh. Quello secondo me è il più realistico a livello dei lavori.
Sì, questo è il fratello dello spazio, vediamo un po' se riesco a fare senza, eccolo qua. Anche sì, questo, manga e anime.
Uh-huh. Diciamo, cioè io l'ho visto quasi tutto, questo qui è inedito totalmente in Italia, quindi non dovrei dire che l'ho visto, ma vabbè. È molto bello, è fatto bene, almeno l'anime io ho visto è fatto bene perché... più volte ti dà la prospettiva delle problematiche che dovranno affrontare gli astronauti, gli scienziati, gli ingegneri nello spazio. E una cosa che mi ha colpito molto è il sistema di guida di un rover sulla Luna, perché non essendoci GPS e altre cose, quando loro lo dovranno utilizzare e si sono messi lì a cercare di progettare come dovrà essere questo rover lunare. E mi ha preso parecchio da quel punto di vista lì.
Sì, sì, è molto realistico e anche piacevole. Come... C'è anche una versione con le persone umane che non è terribile. Spesso appunto la recitazione giapponese, soprattutto in queste trasposizioni di animazione, lascia molto a desiderare perché c'è un'impostazione molto
cartunesca.
Sì, insomma, secondo me è inguardabile, diciamo. Diciamocelo. Però Uchi Kyodai era vedibile come film, però raccomando soprattutto il manga o l'animazione. E loro però sono astronauti, essenzialmente sì, sì, diciamo, sì. È un livello tecnologico che prelude a Planetes. Planetes, lì c'è la fusione nucleare, quindi sulla Luna c'è la base lunare perché si va a prendere l'Orion 3 e quindi lì c'era un motivo economico e quindi lo spazio era molto più accessibile. Qui loro sono agli albori dell'esplorazione spaziale, appunto una base sulla Luna, come potrebbe essere tra una decina, ventina d'anni. Quindi anche lì tu parlavi, no, di lavori che poi effettivamente se si aumenta il pool di persone...
Sì, quello che dicevo io era che attualmente sulla stazione spaziale sono in così pochi che non dico che tutti debbano saper far tutto, perché comunque vengono guidati da terra, da un'equipe di tantissimi ingegneri che conoscono tutti i sistemi e tutto quanto, quindi li guidano e gli dicono guarda devi fare manutenzione in quel pezzo, la devi fare così, così e via dicendo, quindi è tutto passo passo, però comunque devono avere una conoscenza non solo degli esperimenti che devono andare a fare, ma anche della stazione spaziale stessa per pulirla, sistemarla e via dicendo. È chiaro che se in un futuro anche relativamente prossimo, tra 30-40 anni, ci si troverà ad avere stazioni spaziali con 100 persone, ci sarà lo schiavo di turno, capito? Quindi...
Sì, è probabile che poi ci sia una gerarchia. In questo poi c'è da dire che tu, Leo, hai fatto uno studio sui lavori del futuro che poi è sfociato in un libro a cui mi hai chiesto grazie di contribuire per la parte spaziale, quindi c'è tutta un'analisi...
Sentiamo e non ti sentiamo.
Dicevo.
Fallo vedere sto libro però, dai.
Quindi c'è questo libro che ha fatto il Messere sul lavoro del futuro.
No, ma io l'ho curato, ho chiesto a persone capaci.
E allora perché hai chiesto a me? Ci ho detto...
Cioè, pensa se lo chiedeva a me, cioè lascia stare.
No, però innanzitutto, eccolo qua, mettiamolo in via. E questo tra l'altro poi si è rivelato a posteriori ancora più attuale perché era stato scritto, fatto ed era pronto per uscire in un'epoca pre-virus. Adesso che siamo in un'epoca during virus, and during virus, è ancora più attuale perché si poneva la domanda come si evolverà il lavoro nel futuro, alla luce, nel caso, no più dell'intelligenza artificiale.
Beh, di tutte le cose che stavano, poi tu lo sai perché ne hai fatto parte, comunque di tutte le cose che stavano succedendo e in particolare sull'aspetto dell'intelligenza artificiale più o meno esplicita ma era, cioè, dietro c'era anche proprio la ristrutturazione della società, se vogliamo, anche termini un po' complessi da affrontare in ambito scientifico, come la Universal Basic Income, cioè il reddito di cittadinanza, quindi il fatto che ci fosse uno spostamento delle forze lavoro, perché comunque diminuisce la quantità di lavoro disponibile, anche se ci possiamo inventare tante nuove cose, eccetera, eccetera. Quindi si crea una nuova società più o meno con fermenti più o meno maggiori di prima, se c'è determinati campi, però poi in realtà si cerca di andare contro le rendite di posizione che ci sono sempre in tutte le società ferme come la nostra, diciamo. Però raccontata così sembra più una cosa sociale, che in realtà c'è una forte componente sociale nel libro, però il discorso era, come tu sai, guardate che stiamo andando in questa posizione nella quale, questa situazione nella quale ci sarà meno lavoro, e siccome siete tutti sostanzialmente poco, soprattutto in Italia, ma anche nel mondo, poco avvezzi a quello che è la tecnologia e la scienza che c'è dietro, rischiate, siete quelli che resteranno dietro. E quindi c'era il discorso, guardate, bisognerà studiare sempre, noi proviamo a immaginare quali possono essere i lavori del futuro, dell'immediato, medio termine, breve medio termine, in 7-8 settori. Però in realtà siete voi che dovete capire che dovete uscire dalla comfort zone del non so niente, del gioco con Facebook, dell'imparare cose. E quindi, per esempio, il lavoro dei lavori dello spazio, il più divertente era proprio il vaporizzatore spaziale. Quindi, sì. Per lavori dello spazio non si intende solo lavori nello spazio, cioè c'è tutto quel materiale umano che sta a terra, che pianifica, lavora, eccetera, eccetera. Quindi il vaporizzatore spaziale è un lavoro che sicuramente a breve termine darà un certo tipo di lavoro a terra, perché poi, questo poi è il lavoro di Marco, perché tutti i detriti piccoli non potranno essere rimossi che con laser, che va lì e li identifica.
Sì, infatti questa è l'evoluzione di un articolo che avevamo scritto nel 2015, credo, tra l'altro anche con Gérard Mourou, che, come dico sempre, poi è andato lui, ha vinto il Nobel per i laser. L'idea di avere un laser molto potente agganciato a un sistema tipo i nostri telescopi, che sono a grande campo, trovi il detrito oppure sai dove sta, lo tracci e poi lo vaporizzi. In realtà non è che lo disintegri, gli fai l'ablazione, cioè gli fai evaporare quel poco materiale per farlo tramutare in un mini razzetto, quindi azione e reazione. Il materiale che viene vaporizzato e viene fatto evaporare fa sì che poi il detrito si metta su un'orbita più bassa e poi rientri per attrito con l'atmosfera. Questo ovviamente allo studio ci vorranno 20-30 anni, perché poi diventi qualcosa di realizzabile. Però appunto quello che dici tu, Leo, è questo: ci sono una tutta serie di lavori comportano lo spazio, ma non andarci fisicamente, perché appunto quello è prerogativa di un'elite di gente espertissima, che però sono pochissime persone rispetto agli impiegati del anche se uno non conta l'aerospazio, ma proprio solo lo spazio, stiamo parlando di decine di migliaia di persone, forse anche centinaia di migliaia.
Allora, io, se posso, qualche giorno fa avevo visto un articolo che era bellissimo, la nuova progettazione dei bagni spaziali, che mi sembra che la NASA abbia indetto per le missioni da qui a 4-5 anni. In tutto il mondo ha aperto questo contest in tutto il mondo, in cui chiede che venga progettato un bagno spaziale efficiente.
No, che è comunque una cosa complicatissima, perché innanzitutto sì, i liquidi hanno bisogno di tre sistemi di sicurezza, poi lì va anche riciclata l'acqua, perché non è possibile. Però c'è una domanda di Alessandro che adesso vi mostro, e questa direi che è per Leo. Quando parlate di intelligenza artificiale vi riferite a robot che possano aiutare nello spazio, o tipo i cubi sulla stazione spaziale, o anche modelli di analisi da terra?
Allora, certamente in questo momento a modelli per analisi da terra, per quanto riguarda lo spazio. In realtà la parte interessante dell'intelligenza artificiale sarà quando riusciremo a fare cose che vanno oltre l'ottimizzazione, che noi non sappiamo fare a mente o con altri strumenti matematici, quindi quando si riuscirà a fare delle analisi diverse, in certi campi già le facciamo, però mentre la parte attuale prevede che si usino strumenti di intelligenza artificiale come ottimizzatori di funzioni già presenti, quindi quello è un business, quindi è un servizio ormai disponibile in cloud, eccetera, eccetera. Tante altre cose che si stanno facendo per le quali viene sviluppato software specifico saranno, come dire, andranno al di là di quello che possiamo immaginare.
Però è l'intelligenza artificiale o comunque questa rete neuronale, abbiamo fatto una puntata anche su questo qualche live fa, stanno in qualche maniera scompaginando quello che è il lavoro del futuro, che era uno un po' dei temi che tu affrontavi nei vari saggi del testo, cioè certe cose non avranno più senso nel futuro.
Ma per questo abbiamo usato prima, cioè bisogna sempre dire prima del Covid, è ovvio, prima del Covid, però è che la pressione forte era sempre una disperazione di perché finisce la gamma media, quindi la piccola e media borghesia sparisce, quasi tutti diventano poveri. Questo è vero anche culturalmente, la piccola e media borghesia della cultura e della preparazione sta sparendo e diventano tutti poveri di cultura, e poi vediamo quello che succede, ma nella nostra analisi, nella mia analisi, la forza dirompente era proprio l'intelligenza artificiale usata come servizio che ti organizza il lavoro, ti cambia i processi in modo anche che tu non te lo puoi immaginare, siccome in realtà la gran parte dei lavori che noi facciamo sono sostanzialmente inutili, anche se non ce ne accorgiamo, e quando arriva l'intelligenza artificiale tutti i lavori che erano inutili, che qualcuno valuta tra il 30 e il 50% di tutti i lavori che vengono fatti, proprio non come tipologia, come applicazioni, è chiaro che affidandolo ad una macchina la parte inutile viene eliminata.
E quindi tra i mestieri, appunto, il vaporizzatore, quello che costruisce nuovi strumenti, anche o il sistema, come diceva Marco, o il maker e ancora di più il matematico, questi sono mestieri che in qualche maniera sono al sicuro dall'avvento dell'intelligenza artificiale, anche perché poi tutta questa intelligenza non c'è, cioè svolge dei compiti specifici in contesti molto specifici. Eccolo qua.
Ma infatti il problema è proprio un deficit di immaginazione che abbiamo ormai. Noi abbiamo usato per tutti i tipi di, per tutti gli argomenti, abbiamo usato una modellizzazione fatta da Kai-Fu Lee, che è un esperto di intelligenza artificiale, ha lavorato molto a Google, poi è tornato in Cina, e qui dovendo dire Cina non dovrei dire altro, però insomma è tornato in Cina e fa investimenti, mentre tutti fanno solo nel valutare, nel dire l'importanza dell'intelligenza artificiale, lo fanno su un solo asse, l'asse orizzontale, quindi fanno un'ottimizzazione più o meno spinta, dicono che effetto ha sull'ottimizzazione del lavoro dell'intelligenza artificiale. Lui ha detto, si è chiesto anche cosa succede, importanza ha se i lavori in questione hanno una forte componente sociale, quindi se il lavoratore deve interagire con molte persone reali o meno, e quindi diciamo ha usato un modello bidimensionale che qui è leggermente decentrato, semplicemente perché l'ho fatto più grande possibile, e per vederlo a schermo, e nella parte di sotto ci sono queste frecce. Lui l'ha diviso in quattro parti, quindi con un po', partendo dall'alto a sinistra, lavori che hanno un po' di uso umano, insomma di importanza umana, ma non più di tanto, una zona abbastanza tranquilla, una zona a lento decadimento, e poi una zona di pericolo. In realtà si può spostare un po' tutto, nel senso lo slow creep, la zona a lento decadimento è una zona nella quale a brevissimo tempo non ci sarà più lavoro, la danger zone è una cosa che viene fatta a brevissimo, tutto in automatico. Quello che abbiamo aggiunto
sarebbe per il lavoro, cioè tu se sei in queste zone qua rischi che poi non...
Sì, se sei a lento declino hai qualche anno ancora prima che il tuo lavoro finisca nelle mani delle macchine, le chiamiamo ancora macchine perché non ci siamo ancora abituati neanche all'elettronica, figure dell'intelligenza artificiale, se sei in danger zone è fatta, è già automatizzato tutto. Quello che abbiamo aggiunto al modello è di mettere queste frecce, quindi la variabile tempo. Ed è quindi il matematico, siccome come dire, è sempre più capace, è sempre più ampia la capacità dell'intelligenza artificiale di lavorare su modelli matematici non solo a grande complessità, ma anche innovativi, prima o poi la maggior parte del lavoro finirà nelle sue mani e quindi non sarà più fatto da uomini. E mentre è molto divertente questa funzione controtemporale, il vaporizzatore spaziale, siccome cambiano sempre, correggimi se sbaglio Marco, cambiano sempre il tipo di driti a seconda del tipo di missioni, del tipo di satelliti che abbiamo in orbita, è una cosa che potrebbe andare in controtendenza. Quindi teoricamente oggi sappiamo più o meno dove stanno questi driti, li possiamo calcolare e quindi possiamo pianificare una missione che faccia solo l'ultimo step di ricerca e quindi per il puntamento partendo da delle coordinate più o meno certe che abbiamo. Però nel futuro può anche darsi che la cosa si complichi e quindi si richieda uno sforzo di immaginazione umano, per cui una funzione che parte come praticamente meccanica, come automatica, possa diventare invece, possa richiedere un certo
allora impegno. Se la fantascienza mi ha insegnato qualcosa, mi ha insegnato che tu non devi dare un laser che può distruggere veicoli spaziali a un'intelligenza artificiale autonoma. Cioè, se proprio... Quindi direi che prima che tu affidi il sistema di puntamento, il laser, eccetera, eccetera, ad HAL o ai Siloni, non lo fare, insomma.
Ovviamente noi parliamo sempre di queste cose e poi... però è da un punto di vista tecnico, nel senso che poi la morale e l'attività di ogni gruppo sarà, di ogni nazione o di ogni raggruppamento, sarà quella che determinerà se o meno appunto dare il fuoco.
No, soprattutto perché non puoi rischiare che c'è un errore. Cioè il problema, paradossalmente, perché questo nello spazio, appunto nei missili dello spazio, è un po'... c'è più sicurezza perché tutta una serie di attività, certo la stampa 3D la fa lo stampante, però insomma comunque se prima lavoravi a rimozione, adesso lavori ad addizione, però cambia poco. Però per esempio l'intelligenza artificiale delle macchine a guida autonoma è assolutamente andrebbe fatta domani, però c'è molta resistenza perché poi dice ma nell'1 per 10.000 dei casi che c'è l'incidente, senza considerare poi tutti i morti, eccetera, eccetera. Quindi è un po' quello. Prima che tu dici a un sistema automatico di far fuoco ai detriti, che magari è più sicuro e più affidabile dell'umano, c'è tutta una strada da percorrere. E infatti i lavori, diciamo, sono più a rischio quelli che forse lo spazio o l'ingegneria aerospaziale o anche la tecnica aerospaziale è un po' più al sicuro da questa evoluzione dell'intelligenza artificiale. C'è un'altra domanda che metto qui sotto, sempre di Alessandro.
Cerca di esternalizzare.
Bellissimo. Si cerca di esternalizzare, cioè non ci sono. La leggo perché magari c'è chi si ascolta solo in audio. Lui dice: chiede, per quanto ne sappiate, si sta pensando di potenziare e creare nuove divisioni interne o di esternalizzare queste competenze di intelligenza artificiale? Appunto.
Allora, posso anche dare un dettaglio maggiore di mezza frase. Scrivere software che realizza funzioni di intelligenza artificiale è molto complesso. Quindi quanto più possibile si cerca di fare quello che si è sempre cercato di fare nel software, ovvero sia una serie di funzioni sono disponibili e con quelle fai più o meno tutto. Se poi tu hai un tuo sapere specifico per il quale i modelli attuali non vanno bene o per i quali tu pensi di poter realizzare dei miglioramenti rispetto al modello che c'è adesso, allora usi delle altre librerie, degli altri strumenti con i quali vai ulteriormente a raffinare il modello fatto con strumenti standard. Quindi più o meno, una volta si parlava del fatto che il vero software core business fosse il 5% dell'azienda e che il 95% poteva essere fatto con strumenti standard a basso costo, con manutenzione bassa o nulla, ma il 5% doveva essere fatto in questo modo. Questo è ancora più vero oggi per sistemi di intelligenza artificiale perché, ripeto, la preparazione necessaria per fare dei sistemi funzionanti è elevatissima, per cui quelli che lo sanno fare lo fanno, mettono a disposizione questi modelli che poi... il problema è che oggi come oggi vengono pacchettizzati eccessivamente, per cui tu non sai mai nell'usarlo, effettivamente devi fare una gran fatica per capire se le condizioni al contorno della matematica che ci sta dietro, anche della statistica che ci sta dietro, tu le stai rispettando o se stai fuori, quindi il modello ti dà delle risposte che in realtà non sembrano vere ma non lo sono perché da qualche parte hai fatto quella che una volta si chiamava la divisione per lo zero, insomma.
Sì. Ne avevamo parlato un po' nella live con Massimo De Santo, cioè non c'è bisogno che poi la Rise of the Machines, cioè la rivolta dei siloni, sia che poi si mettono a sparare per le strade, basta che poi non ti danno il mutuo. Cioè, magari, perché la guida autonoma, di nuovo, mi porta a casa, sì, magari struscio, vabbè. Ma quello, c'è un algoritmo, eccetera, eccetera, che o ti secca la live, vabbè, muore nessuno, oppure non ti do il mutuo, perché poi qua scava, è perché non sei bianco, figlio mio, e non...
Vabbè, quello lo sai che succede, cioè, Purtroppo il bias dell'AI e la polarizzazione che c'è è molto più forte di prima, c'è sempre stata, però... Più vai in queste questioni dove si usano grandi moli di dati che devono essere puliti, se no non servono a niente, quindi gira che ti rigira, sono sempre quelle le basi di dati che usi, e più scopri che dietro c'erano dei pensieri che magari 30 anni fa erano sempre sbagliati, però 30 anni fa non si scopriva, e oggi si scopre che siccome sei donna non puoi fare delle cose, se viene affidato in automatico, ma anche in America, anche per quanto riguarda il sistema giudiziario, insomma.
Beh, non so se ne avevamo parlato, ma insomma, ho citato tante volte, in Giappone è venuto fuori che appunto se sei donna eri penalizzata per l'ammissione alla facoltà di medicina. Questo esame fatidico che tutti gli studenti di liceo devono fare per essere ammessi alla facoltà e soprattutto all'università che vogliono fare, doveva essere la cosa più cristallina, pulita, eccetera, eccetera, è venuto fuori appunto che se sei donna prendi 20 punti in meno, perché a noi non servono tanti medici, e quindi se tu poi fai figli non ti vogliamo. Quindi, tra l'altro, l'algoritmo, se poi al suo interno, sotto 50.000 parametri, lo spazio delle fasi, eccetera, eccetera, nasconde razzismo, misoginia, eccetera, eccetera, innanzitutto è difficile vederlo, ma poi la permette a chi deve poi erogare il servizio, il mutuo, la macchina, eccetera, di dire: guarda, io che c'entro, è l'algoritmo che lo fa.
Comunque stavo leggendo l'ulteriore commento che è andato avanti sempre di Alessandro, che secondo me si riferiva più al fatto di creare, non so, dei consorzi per la gestione della, come dire, delle intelligenze artificiali, cioè alla fine queste intelligenze artificiali che le varie aziende stanno creando e magari se le usano per il loro tornaconto, non sarebbe il caso di, non dico creare degli standard, ma di qualcosa di open che sia disponibile a tutti?
Esistono, allora è ovvio che in parallelo esistono anche queste iniziative cosiddette open, per esempio, diciamo, in ambito europeo qualcosina si sta cercando di fare, io credo di avere anche qualche slide, però allora non so se sapete che è partito il Piano Nazionale per l'Intelligenza Artificiale, è stato tirato fuori dopo un certo numero di mesi, parecchi mesi, da parte di esperti, e è fatto in quattro parti, e fatte anche bene, devo dire. La parte finale è di 82 proposte. Ora, 82 è un numero troppo grande perché possa essere gestibile in un qualunque meccanismo, secondo me. Io penso, se ho scritto il mio commento alla Romana, pare Lutero, cioè sembra sempre che ci vogliamo rifare a dei modelli culturali per i quali noi adesso spieghiamo al mondo come funzionano le cose. Ora, alcune proposte, come vedi, la maggior parte delle proposte, tra la 55 e la 68, lavorano sui dati per regolamentare i dati che alimentano queste intelligenze artificiali, e poi dal 69 al 75 creare un'intelligenza artificiale sostenibile che va nella direzione che dicevi tu, quindi della quale ci chiedevano. Esistono alcuni tentativi, e c'è, quindi, per esempio AI Watch, che è un tentativo europeo, c'è questa cosa che, se non diciamo che c'è, che bisogna rifare il CERN, che bisogna seguire il piano della cyber security, in qualche modo non ci sentiamo bene, dobbiamo far vedere che abbiamo studiato gli altri, quindi ce lo mettiamo dentro. È molto importante il progetto di cloud europeo per ora franco-tedesco. Noi abbiamo finalmente detto, come annunciato peraltro dalla ministra un po' di tempo fa, fin dall'inizio, che c'era un tentativo di mettere insieme, razionalizzare finalmente i data center, ma anche Cottarelli tanti anni fa nel suo libro l'aveva detto, aveva indicato anche senza tanta scienza tecnologica più o meno come fare. E per cui diciamo c'è una serie di tentativi con questa ipotesi anche di fare un CERN, io lo leggo alla romana, un CERN per l'intelligenza artificiale. Queste cose non si parlano tra di loro, si parlano tra di loro in un tempo lunghissimo, e il rischio che corrono di fare, a mio modestissimo avviso, è che facciano la fine del GDPR. Ovvero sia di un tentativo di fare una cosa fatta bene per la sicurezza, senza considerare che c'è una lunga storia precedente che è difficile da sanare sia in ambito già europeo, figuriamoci con altri confini. Quindi tutta questa roba che facciamo conto funzioni oggi collide tranquillamente con le scelte cinesi, con le scelte statunitensi, per dire solo due operatori, quando sicuramente avremo altri operatori di qui a 5 anni che se ne occupano e che quindi faranno dei sistemi tra virgolette più o meno aperti, più o meno polarizzati, eccetera eccetera. Quindi sì, bisogna lavorare insieme, e lo strumento oggi è ascoltare AI Watch, il CERN per l'intelligenza artificiale. Prima che lo mettiamo insieme, tutte queste idee hanno tutte modelli di business diversi, che già collidevano tra di loro avendo a disposizione risorse illimitate. Se uno va a vedere la tabella dei denari richiesti, è fatta anche bene, per carità, pluriennale, qui là, questo lo prendiamo da questi fondi, questo lo prendiamo dall'altro, però in realtà rimane lì per aria, nel senso che se ogni nazione fa una cosa del genere non ci parleremo mai. Quindi
c'è un altro commento di Flora.
Abbiamo 30 minuti?
Sì, beh, no, ci dobbiamo chiudere. Che appunto il problema delle donne non sono gli algoritmi, ma che li scrive. In realtà,
sempre.
È chiaro che.
Perdonami, Marco. Nel libro avevamo chiesto proprio per questo a una persona tedesca, una donna tedesca che cito nel libro, perché poi insomma alla fine ci abbiamo in qualche modo provato, ma non ne siamo riusciti a portare a casa il contributo. Dice questa cosa essenziale. Anche noi vediamo queste cose, anche noi stasera stiamo parlando di queste cose con un pregresso esistente e cercando di mettere delle toppe, facendo vedere che no, noi già lo sapevamo, eccetera. In realtà il problema è più complesso, e la frase di un suo intervento a una conferenza in Germania di qualche anno fa, la parte finale fu che gli algoritmi è proprio un problema di scrittura, e sarà molto complicato eliminare tutti i bias.
E quindi, anche perché non è solo la scrittura, è il dataset che tu gli dai,
una cosa qualunque, ma se io poi mi metto con l'intelligenza artificiale, io decido di attaccare il tuo server dati e inserisco dei miei dati che vanno in una certa direzione per impinarti la sorgente, io posso ottenere anche dei risultati straordinari.
Anzi, con l'intelligenza artificiale posso generare un set di dati che ti faccio passare per vero.
Posso mischiare attacco informatico e attacco di avversarial network, quindi accedo ai tuoi dati che sono meno protetti di quello che credi, estrapolo la logica di questi dati, quindi come tu stabilisci che quello è un cane piuttosto che quello è un gatto, ti modifico le immagini, tu le vedi sempre come prima, io prendo le immagini, mi calcolo come te le devo modificare perché tu creda che un cane sia un gatto, le rimodifico, tu la vedi come prima, ho cambiato soltanto le shade, e tu continui a vedere il cane e quello ti dice che è un gatto. Ma questo si fa in tante cose, per esempio le macchine di Tesla, se tu metti un pezzo di nastro in certe posizioni sui limiti di velocità accelera all'infinito e va contro il primo muro, oppure Alexa, se tutti quei sistemi, se tu inserisci un rumore di un certo tipo, è stato fatto più volte, tu dici una frase, la deformi, introduci un disturbo, quindi tu senti un disturbo nell'audio, ma per te è perfettamente intelligibile. Io mi chiamo Leo Sorge e lui capisce Alexa, comprati il pannolino.
Che quindi, però potrebbe, vista l'età che c'hai, potrebbe anche
io essere. Per me, io mi aiuta, capisci? Infatti è un'intelligenza artificiale.
Ricordo
una menzione reale.
Ricordo la cosa di Zucconi che, di Repubblica, che si trovava alle lentiere i Rolex come pubblicità. Taylored criticava un partito politico perché diceva che c'era quella pubblicità, quando in realtà era i cookies che prendevano la pubblicità Taylored. Quindi sì, comunque è chiaro che è un oggetto fantastico e molto fragile, quindi di nuovo, prima di andarlo a introdurre in un contesto spaziale, insomma, la cautela è d'obbligo. Io cito sempre, le Voyager erano programmate in due linguaggi di programmazione differenti per evitare sistematiche legate a errori delle programmazioni.
Anche come infatti, modelli, anche come esecuzioni diverse, una era interpretata, l'altra era compilata.
Proprio non ci doveva essere proprio storia, però quelle costavano miliardi di dollari. È anche vero che il primo Ariane 5 esplose per un floating to integer overflow, perché andava più velocemente, e lì i francesi, facendoseli pagare le ditte come nuovo, usavano il software di Ariane 4 che andava semplicemente più lentamente, quindi poi errori abbastanza manco da studenti, da substudenti, quindi anche nello spazio fanno poi vabbè, il classico inches to centimetri, insomma di errori ne sono stati fatti tantissimi, e gli stessi errori, incidenti mortali, sia russi ma soprattutto americani, cioè anche lì, perché tutto, no, a filo sta a filo, a piombo sta a piombo, ma lo shuttle mi è esploso o mi si è disintegrato, cioè tutta la filiera produttiva, eccetera, eccetera, però poi è stata tale che poi quello non...
A proposito dello shuttle, bisogna dire che proprio nell'87, quando esplose il primo, il Challenger, a bordo c'era un insegnante.
Sì, Krista McAuliffe, se non ricordo male, lei doveva essere la prima, non era un'astronauta, doveva essere la prima... sbagliato questo, ecco qua, la prima insegnante a fare lezione ai suoi studenti e a tutti gli Stati Uniti dallo spazio, e anche quella sarà una professione del futuro, perché così come il turista sarà una professione del futuro, più probabilmente il turismo,
cioè, aspetta, turista professione, un attimo, parliamone.
No, hai ragione, diciamo sarà un modello di business per il futuro, cioè ci sono stati turisti spaziali, qui abbiamo Dennis Tito che è stato il primo turista spaziale nel 2001 sulla stazione, questo è il modulo russo, c'è cioè anche l'icona della Madonna di Kazan sulla stazione spaziale, poi ce ne sono stati credo 9 o 10, una delle più famose è Anush Ansari nel 2006, Shuttleworth che volò con il nostro Vittori nel 2005, e poi c'è tutto il business degli hotel, cioè si cercherà di portare reddito, sì, Raffaele, ti proponi, mettiti in fila, anch'io mi propongo, però loro pagavano 20 milioni di dollari a settimana, che comunque come rapporto prezzo prestazione è meglio della Spaceship One e Two, cioè questa qui è il volo turistico suborbitale, quindi non vai in orbita, vai nello spazio, ti puoi chiamare astronauta perché sei sopra i 100 chilometri, questo è l'aereo che ti porta fino a 15 chilometri. Dopodiché questo si sgancia, accende il razzo, però vai sopra 100 km, però poi non stai in orbita, come abbiamo detto tante volte, l'80% è velocità orbitale, tu quindi ricadi, però ti fai una vista di 3 minuti costa sui 200-300 mila euro, quindi ti vendi casa, però poi dire che hai fatto l'astronauta ai compagni sotto al ponte, perché poi vai a finire senza però la lista della Spaceship One, la lista di gente che vuol volare è senza fine, perché appunto i medio ricchi che possono permettersi queste cifre è lunghissima. Questi tra l'altro hanno avuto anche un incidente purtroppo mortale, uno si è salvato dei due piloti, l'altro no, però insomma il turismo spaziale è sicuramente una realtà che perché è il futile, no? Paradossalmente il futile è quello che è più indispensabile, perché ci saranno sempre ricchi anche nell'epoca post-virus.
Tra l'altro nello stesso 2001 disse nello spazio, se non mi sbaglio, è la Panam che va sulla Luna.
Quindi... Sì, volava voli commerciali, anche lì.
Sì, sì.
Va bene, direi che abbiamo sforato l'ora. Non so se c'è, Leo, hai considerazioni finali? Ai miei tempi feci l'astronauta, dice Fabrizio. Sì, dimmi, scusa.
La considerazione finale la dedicherei agli effetti non lineari del Covid.
Tu continui a citarlo.
Ovvero sia, sempre per quanto riguarda il lavoro. E c'è questo filone di, ormai c'ha quasi 20 anni, al quale io mi rifaccio, che interpreta la situazione attuale del lavoro come quella gran parte, tra il 30 e il 50% di lavori inventati dalla politica, che parte dalla Grande Depressione e poi si dovettero fare improvvisamente decine e decine di migliaia di lavoro, dare lavoro a persone, quindi si sono inventati dei lavori in pubblica amministrazione che fossero al di fuori del processo produttivo, anche quello burocratico, comunque un processo produttivo, e quindi spostassero fogli da una parte all'altra senza nessun costrutto. E poi questa cosa è stata mutuata anche dalle corporation, le quali sono delle aziende feudali che vivono di rendita da posizione più che per quello che fanno, tipo mi pare la Ford sia quella che guadagna non dalla macchina ma dal fatto che la vende a rate, quindi dagli interessi della vendita a rate, comunque una di queste. Ma se uno va a scavare sono tutte rendite di posizione proprio feudali, proprio piene, e quindi generano, però ognuna di queste deve generare, quando apre ha un direttore, quattro vice direttori, 18 esecutivi e poi 3 dipendenti.
È la piramide rovesciata, sì. Ragazzi, quella
è la piramide rovesciata. Poi diciamo, sono molti altri che ci sono divertiti a parlarne, eccetera, eccetera. Cosa succede però? Che tutti questi sistemi hanno una fortissima inerzia, sono sistemi dotati di sistemi e che si appoggiano, però all'Aquila a un certo punto, se è un terremoto, le case erano tutte attaccate. A un certo punto, adesso non vorrei toccare un argomento che tocca, che è veramente qualcuno, però se hai un sistema coeso, forte, a un certo punto improvvisamente viene a mancare un pezzo, scopri che tutti gli altri che erano appoggiati cadono oltre a te, non cadi solo tu. E questo è quello che è successo con un blocco. Tantissime attività che noi abbiamo e che non riapriranno, non riapriranno perché erano in passivo già da prima, ma non lo sapevano, in qualche modo tiravano avanti, oggi non facevano una cosa, domani non ne facevano un'altra, poi avevano una certa clientela abituale, che vuol dire vi faccio prendere un po' in giro, ma piuttosto che cambiare tutti i fornitori, tutte le cose che faccio dal ristorante al lavandaio, quella volta me la da sporco, quella volta me la da in ritardo, comunque pago un po' di più, però ci vado lo stesso, lo conosco, eccetera, eccetera. Ma tutte queste cose ormai non ci saranno più, perché dovendo ripartire sarà molto più complicato, e soprattutto quelli che sono bravi prenderanno il lavoro degli altri, anche perché tutte queste piccole attività che esistevano prima in realtà impedivano alle attività capaci, che però avevano bisogno di altri investimenti da fare se avevano un numero di clienti maggiori, impedivano di scalare verso l'alto, di avere maggiore base utente e quindi di poter fare le cose giuste che si dovevano fare. E quindi adesso quelli bravi, che non è per forza che quelli bravi di adesso sono quelli che erano bravi prima, però un certo numero di bravi assorbirà la capacità di lavoro, di avere clienti, nel senso di customer, quindi un grande numero, e con un effetto, questo è un effetto noto, si rompe all'improvviso, comincia a lineare. Il problema non lineare è che è come quando tu non riesci a svitare un tubo e per farlo devi tagliare. Quando vai a applicare la cesoia, le linee di sforzo ti deformano tutto, quello che c'era prima e quello che c'era dopo. E tu hai due pezzi che non si possono più in nessun modo unire se non sei in una parte in mezzo e se non usi gli strumenti corretti. Quindi purtroppo ci saranno degli effetti di cose che non dovevano succedere, ci saranno. Anche io, ovviamente, diciamo, magari questa mia visione è un po' catastrofista, questa mia visione catastrofista, io la vedo soprattutto nel mondo del lavoro. Prendiamola come spinta a ripensare i processi. Io ho 60 anni, non mi amato, sono vecchio, e quando ero piccolo si ripensavano i processi. Io non lo capivo quando si facevano le radio private. Le prime radio private dovevano ripensare i processi, che noi non sapevamo esattamente, già non sapevamo pensare, figurati ripensare. però diciamo 11 anni, 16 anni e c'era già questo problema. E la radio privata è stata un nuovo sistema che prendeva informazione, non pagava i diritti a chi li doveva pagare per la musica, e allora andava a prendere pubblicità. Non ci sono grossissime differenze. Chiaro, la tecnologia allontana, la tecnologia rende i poveri più poveri e dire, un buco nero che assorbe, eccetera. Però non crediate che vabbè, voi avete già una certa età, però chi ha 20 anni, 30 anni, se la faccia sotto, si interroghi, studi continuamente, trovi un modo per ricordarsi quello che studia, per capire se quello che studia sta andando in una corretta direzione, si faccia una traiettoria continuativa e sia in grado di dimostrare sempre quello che ha studiato, perché è finita l'epoca del pezzo di carta che sta lì, l'ho preso e adesso stica. Adesso ogni anno dobbiamo fare delle cose e saperlo dimostrare.
Lo posso dire sulla mia persona, io non sono laureato perché non mi è mai piaciuto studiare, lo dico, però sono un tecnico altamente specializzato che appunto va in giro Cina, Giappone, parti del mondo, ma quello che ho sempre visto è che su ogni minima cosa devi sempre darti da fare, c'è sempre qualcosa da imparare, qualcosa di nuovo, e se non lo fai sei fregato, cioè proprio seriamente sei fregato, quindi...
Sì, ma adesso abbiamo bisogno di trovare degli strumenti pubblici che ci permettano, invece di un curriculum su carta, tu devi avere una serie di dimostrazioni, documentazioni, eccetera, che cambi nel tempo e poi devi automaticamente aggiornarti, ricordarti quello che hai fatto, perché è quella la tua università.
Bene, con queste parole di sfida più che di disperazione, però bene, Marco...
No, io volevo solo aggiungere una cosa, perché abbiamo parlato di fantascienza solo in due casi, Planetes e Yuichi Kyodai, ok? Ma volevo parlare anche di Moon, dove si fanno i minatori, di Expanse, dove ci sono i minatori.
Aspetta che te li metto, sì. Aspetta, okay. Che te li... Ecco qua, Moon che faceva il minatore.
Sì, alla fine era da solo, ok. Per questo Expanse che fanno i minatori, Armageddon, dove hanno fatto i minatori.
C'è il pupazzo, abbiamo cercato
l'armadillo, vabbè. E poi ad Astra, in cui non si è ancora capito cosa facessero.
Ad Astra te l'ho censurato, come diciamo nel fuori onda, ad Astra te lo censuro, in cambio ti do quello che sta appunto, che qui facevano i trasportatori spaziali, i camionisti spaziali, che sì. Era Alien. Ad Astra non si è capito che film era, vabbè, lasciamo perdere.
Ed era solo per dire che tutta la fantascienza nel prossimo futuro vede nello spazio, come lavoro nello spazio, quello del minatore, quindi...
Beh, il lavoro più credibile, realistico, sì, perché poi c'è il filone Star Trek, Galactica, eccetera, ma quello è proprio un'altra...
più avanti.
Molto più, cioè è difficile poi, una guerra spaziale, ecco, Expanse la racconta, ma lui stesso non ammette che sia realistica, quindi una guerra spaziale... è poco realistica per costi, danni, eccetera, perché se sto in orbita ti tiro giù un'arma nucleare a 10 minuti, non c'è verso. E citiamo allora, però poi chiudiamo Futurama, come si dice, non, quelli che consegnano i pacchi.
Sì, sì. Come ecco,
il fattorino spaziale. Ecco.
Il fattorino spaziale, io mi prenoto fattorino spaziale io.
Flora dice, infatti, allora portiamo, allora Raffaele giustamente dice quelli non sono minatori ma sono trivellatori. Sempre Raffaele non commenta ad Astra, però una tua review non ci starebbe male, e anche Flora, pure lei, lo ha relegato con Indiana Jones 4, la trilogia di Guerre Stellari e così via, in questo non mondo di qualcosa che uno forse ha sognato, ma che effettivamente non è che...
Io ad Astra su Woz l'ho stroncato dall'inizio alla fine, quindi c'è proprio qualcosa di inguardabile. Evitiamo.
Va bene, allora però sulle note di Futurama ci possiamo salutare e ci ritroveremo con Marco sicuramente, ma anche con Leo Sorge, perché l'argomento è molto vasto. Grazie mille. Ciao.
Grazie a tutti. Ciao Marco, ciao Marco. James
Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.